un breve commentare la decisione di ieri. In fondo rompe un'ipocrisia, perché nonostante la dichiarazione di embargo in tutti questi mesi, i trasferimenti di armi pesanti ai ribelli sono proseguiti tranquillamente, sia in modo diretto sia in modo indiretto, utilizzando triangolazioni o utilizzando i paesi confinanti, penso particolarmente Libano e Giordania. Tra l'altro, prima della decisione dell'Unione Europea, anche la Spagna aveva fatto sapere che unilateralmente avrebbe aiutato i ribelli. Non dimentichiamo che tutta una serie di intelligence, di informazioni, eccetera, vengono fornite dalla NATO, vengono fornite dagli Stati Uniti, o direttamente ai ribelli o indirettamente attraverso Israele, che sappiamo essere direttamente implicata nelle operazioni di guerra, soprattutto negli ultimi mesi. Per cui perlomeno questa decisione rompe una ipocrisia da parte dell'Unione Europea. Sicuramente ripone il problema che giustamente segnalavi te. Formalmente nel diritto, ma penso anche alla legge italiana, c'è un fermo divieto a fornire armi a paesi che sono in una situazione di crisi, di conflitto, o come nel caso vero e proprio della Siria, di guerra guerreggiata. Evidentemente la decisione dell'Unione Europea rimette completamente in discussione questo e di fatto cancella anche dal punto di vista formale quello che teoricamente dovrebbe essere vietato, ma che invece, ripeto, ma il caso siriano è soltanto uno dei casi, ma penso a quello che succede nel continente africano con altri paesi medio orientali, prosegue tranquillamente. L'Italia in questo senso non è assolutamente seconda, né terza, né quarta. Vorrei ricordare che Finmeccanica negli ultimi 10 anni, ossia la società di cui tra l'altro il ministro del Tesoro ha una buona fetta, il 33% del pacchetto azionario, proprio attraverso questi meccanismi di violazione implicita delle leggi normative di embargo, si è trasformata nell'ottava società esportatrice a livello mondiale di sistemi d'arma.
Sì, Antonio, ti volevo fare una domanda. Insomma, gli inglesi e i francesi che hanno tanto spinto per superare questo embargo, che come dicevi tu alla fine toglie un'ipocrisia, è anche vero che però si sono impegnati tendenzialmente a non agire prima di agosto, cioè lasciando questa conferenza di pace detta Ginevra 2 che nel frattempo possa dare qualche frutto. Tu pensi l'abbiano fatto semplicemente per accontentare, diciamo, l'ala pacifista, chiamiamola così, tra i vari stati, per monitorare, che ne so, visto che i movimenti armati siriani sono moltissimi, come prendere del tempo per capire chi di questi movimenti abbia, come dire, più possibilità di dover avere le armi, magari non armando i jihadisti o gli islamici, per esempio?
Ma intanto dubito che da qui ad agosto si riesca a fare uno screening realmente di cosa si muove in Siria o di parte di interessi che non sono prettamente di gruppi e fazioni siriane, ma che vengono alimentate, penso particolarmente dal Qatar, che ha un ruolo enorme non soltanto in Siria ma nel Maghreb, cercando di alimentare organizzazioni dell'estremismo islamico. Tra l'altro il Qatar, che è uno dei partner fondamentali degli Stati Uniti, dell'Occidente e anche della NATO nelle operazioni di guerra. E probabilmente anche in seconda battuta c'è quel tentativo comunque di darti un'idea di legalità, ma purtroppo negli ultimi 20 anni di questi tentativi di lasciare uno spiraglio aperto in trattative di pacificazione, che di fatto sono servite a formalizzare rotture e a dare lo star bene assolutamente alle operazioni di guerra, di fatto tentando proprio una legalizzazione di fatto di situazioni che già sono pregresse, io credo che questa potrebbe anche essere una seconda prospettiva. E la terza questione è il ruolo dell'Italia. L'Italia in questa situazione non ha giocato assolutamente in Siria un ruolo secondario. Vorrei ricordare che ben prima anche di paesi belligeranti come Gran Bretagna, Francia, particolarmente interessati ad alimentare il conflitto, quando c'era ministro Terzi agli esteri, è stato sicuramente uno dei ministri dell'Unione Europea più attivo nella pressione di intervento, non soltanto di favorire attraverso la fornitura di armi, intelligence e denaro alle organizzazioni anti-Assad, ma di fatto facendosi portavoce e testimone di interessi militari che spingevano anche alla pressione all'intervento diretto da parte della NATO, di paesi NATO.
Sì, dall'altra parte in realtà però vengono a parlare di soluzione politica con anche il regime della Siria, cioè da una parte c'è quello che dicono tendenzialmente i governi di mezza Europa riguardo alla Siria, dall'altra tu dici c'è una vendita proprio generale di armi, generalizzata di armi ai ribelli, dici questo?
Sì, direi anche che bisognerebbe fare un po' la rassegna stampa a ritroso e ricordarsi cosa è successo nell'ultimo anno, anno e mezzo. Le dichiarazioni vere e proprie belliciste che puntavano ad alimentare lo scontro, il conflitto, sono proseguite in modo direi progressivo e hanno visto un ruolo determinante dei paesi europei, in cui gli Stati Uniti un po' controvoglia, un po' mordendo i freni eccetera, di fatto hanno tentato prima un'operazione di mediazione, anche perché divisa al proprio interno rispetto alla prospettiva siriana di aprire un nuovo fronte, tra l'altro in un'area caldissima, perché ripeto, la Siria non è la Libia, la Siria non è il Mali, e dietro la Siria ci sono comunque alleanze, partnership che sono molto più ampie e molto più complesse. Molti analisti ritengono che comunque la Siria di fatto sia un test politico, militare, un test di logica per quella che sarà la prossima avventura, o la prossima avventura, se volessimo utilizzare un termine più appropriato, che potrebbe essere il tentativo di accelerare rispetto all'Iran.
Ma una domanda un po' più sul quadro, agli Stati Uniti non converrebbe di più un Assad estremamente indebolito rispetto ad una nuova Siria attraversata da forze islamiste più o meno radicali? D'altra parte l'esempio che ci arriva dall'impegno degli Stati Uniti in Iraq, mentre Bush padre riesce a tenere in scacco mantenendo al potere Saddam Hussein, ma tenendo sotto controllo il paese, Bush figlio scatena una guerra che depone Saddam Hussein, ma poi non riesce a mantenere sotto controllo il paese, al punto che alla propria ritirata non è in grado di garantire assolutamente nulla ai propri interessi. Parimenti la scena afghana sembra rimandarci un'immagine del tutto analoga, per non dire della Libia, dove ci hanno lasciato anche per terra un ambasciatore in questa partita. Quindi, al di là delle pressioni che ovviamente vengono da parte della Russia e sullo sfondo della Cina, che quindi rendono il regime di Assad un boccone decisamente difficile da ingoiare, ma gli stessi Stati Uniti sono davvero così, e interesse così forte da parte degli Stati Uniti uno scenario di questo genere?
Quando pensiamo agli Stati Uniti non possiamo pensare a un blocco monolitico, c'è un conflitto interno politico anche all'interno della stessa amministrazione Obama. Ci sono i falchi che premono ovviamente per dare protagonismo agli Stati Uniti anche nella soluzione tra virgolette di questa crisi, soprattutto preoccupati di non lasciare spazio e rilanciare l'egemonia europea in un'area chiave che è quella medio orientale, ma questo che per l'Africa rispetto all'intervento in Mali. C'è chi, le colombe, ritengono che accelerare su una situazione, tra l'altro senza vie d'uscita, che riprodurrebbe una situazione molto più complessa, come giustamente dicevi, rispetto a quello che è stato l'Iraq, l'Afghanistan, quello che è stato la Libia, cioè innescando di fatto un meccanismo a effetto domino che potrebbe estendersi a un'area molto più complessa, al Libano, alla Giordania, la presenza di Israele nell'area, presenza nucleare, due passi l'Iran, che tra l'altro comunque mantiene una partnership e sa benissimo che la partita che si gioca a Damasco è una partita che la riguarda direttamente, perché prova in testa rispetto anche a questo. Ovviamente c'è una divisione all'interno dell'amministrazione. Cosa prevarrà alla fine? Direi che è difficile, però in una situazione in cui l'Unione Europea spinge particolarmente per l'accelerazione, l'escalation del conflitto, io dubito che gli Stati Uniti poi alla fine si riterranno o non sentiranno comunque il dovere, anche se in una posizione in prima linea, eccetera, di lasciare all'Unione Europea la gestione dell'escalation della crisi in Siria. Volenti o nolenti, nonostante, ripeto, ci sia una forte pressione all'interno dell'amministrazione Obama e del Congresso statunitense, che ritiene che bisogna ripensare la politica, soprattutto in Medio Oriente e in Nord Africa, alla luce dell'incapacità di risolvere la crisi e soprattutto di aver di fatto alimentato spinte centrifughe e la proliferazione di organizzazioni che di fatto creano un'enorme instabilità nell'area. E, dulcis in fundo, credo che gli Stati Uniti si stiano anche interrogando sul ruolo di alcuni partner nell'area, penso agli Emirati Arabi, penso al Qatar, all'Arabia Saudita, che oltre a Israele hanno avuto un ruolo enorme per alimentare e fomentare direttamente quelle organizzazioni islamiche che di fatto stanno guadagnando sul terreno consenso e sempre più una presenza forte, penso nel Corno d'Africa, ma penso in una parte del Maghreb. Ripensare è un ripensamento che, ripeto, l'Unione Europea potrebbe sfruttare ripensando anche le relazioni nel Mediterraneo tra la sponda nord e la sponda sud, ma la scelta di ieri conferma che l'Unione Europea ormai ha indossato del netto e che le logiche sono logiche di guerra e logiche militari.
Ma questo tra l'altro vede protagonista nuovamente la Francia, esattamente come era accaduto in Libia, dove è stato un intervento francese diretto a trascinare quello statunitense a ruota, e che pone ancora un problema di latente conflitto con i propri alleati diretti, in particolare quelli europei, ma i francesi certamente in posizione rilevante, che, come dire, contendono nuovamente, si propongono nuovamente come competitori sulla scena internazionale nei confronti degli Stati Uniti dopo anni di arretramento, specie nella Francafrique.
Questo è il problema del conflitto all'interno del blocco occidentale. Sicuramente la Francia, ma anche la Gran Bretagna, negli ultimi anni hanno riaccelerato un processo di ricolonizzazione, soprattutto delle aree di influenza che storicamente gli sono appartenute dopo le avventure coloniali, sia in Medio Oriente e sia nel continente africano. Tra l'altro la Francia in prima linea in questo momento nel conflitto in Mali, un conflitto che tra l'altro si sta estendendo oltre il Mali, penso al processo reale di militarizzazione del Niger, un'area fondamentale dove tra l'altro i francesi hanno i principali sfruttamenti di uranio per alimentare sia la forza del FAP, cioè la potenza nucleare militare, ma sia soprattutto il nucleare, tra virgolette, civile che viene utilizzato per alimentare l'economia francese. Per cui la Francia, che ha un'ulteriore escalation, sta ripensando anche le presenze in Africa. Tra l'altro anche lì con un sostegno diretto e indiretto anche degli alleati che da una parte sono poco convinti di questa riaccelerazione dei processi di guerra in Africa, dall'altra parte non se la sentono di lasciare mano libera alla Francia, per cui la sostengono le operazioni. Gli Stati Uniti, che malvolentieri hanno dato sostegno alle operazioni in Mali, in questo momento stanno fornendo armi, ma stanno fornendo soprattutto il supporto tecnico-logistico alle missioni di attacco francesi in Mali e in Niger. Gli stessi Stati Uniti pensano di installare aerei senza pilota, famigerati droni, in Niger, proprio in funzione di monitoraggio delle organizzazioni islamiche, ma a sostegno anche della penetrazione francese. Ripeto, è un gioco
a sostegno o in competizione? Perché l'accordo degli Stati Uniti per questa nuova base in Niger, come dire, è un po' particolare, specie perché il governo nigerino avrebbe anche promesso di dare delle concessioni per l'apertura di nuove cave d'uranio agli Stati Uniti, in qualche modo sottraendo parte del monopolio che invece i francesi hanno sempre avuto nella zona. Tra l'altro adesso siamo anche a una settimana dall'attacco che le principali miniere francesi di Areva hanno subito da parte di formazioni islamiche.
se mi permetti, ripeto, fa parte della complessità del gioco, delle dinamiche interne anche degli Stati Uniti. Sicuramente c'è una spinta a fare la prima donna, l'idea di costituire AFRICOM, questo comando delle forze militari per intervenire direttamente in tutto il continente africano, per la prima volta un comando esclusivo e specializzato al continente africano, dimostra l'attenzione, la riscoperta del continente africano da parte degli Stati Uniti, ovviamente in competizione non soltanto con la pressione cino-russa, ma anche e soprattutto col nuovo protagonismo anglo-francese. Dall'altra parte c'è comunque l'esigenza di non lasciare soli i partner europei, anche per non perdere credibilità e non perdere soprattutto un ruolo da protagonista, per cui è una posizione, dire quasi, duplice, ed è la posizione che di fatto si sta rispecchiando, per tornare al discorso della Siria, cioè c'è poca voglia di intervenire, c'è la convinzione che si innescherebbe un meccanismo incontrollabile e gli Stati Uniti in questo senso non se la sentono di aprire un nuovo fronte militare, soprattutto dopo le sconfitte reali dal punto di vista politico-militare in Iraq, in Afghanistan, ma penso anche in Yemen, per quello che sta accadendo, le difficoltà rispetto al Corno d'Africa, di ripacificazione nella penisola del Corno d'Africa, in Somalia, eccetera, però dall'altra parte c'è l'esigenza di non lasciare solo ai paesi competitori di fatto nel controllo delle risorse energetiche, delle fonti idriche in quest'area chiave, il dominio e la possibilità di riguadagnare spazi.